tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Wizard con What Happens After You, e noi diamo anche un po' la solidarietà agli automobilisti bloccati sull'Olimpica per una manifestazione, un sit-in degli credo, scrive qualcuno al 3899 106 600, allegandomi anche una foto degli ambientalisti.
Bloccato tutto.
No, perché era, lui era dall'altra, sull'altra carreggiata. Credo che loro siano da quello che vedo qui, che siano direzione Olimpico. Poi ce lo comunicheranno, ci confermeranno o meno gli ascoltatori. Ci sono per terra sdraiati sull'asfalto dell'Olimpica dei ragazzi con il giacchetto, quello,
gli stessi che la scorsa estate lo fecero sul raccordo, credo, ci furono, che siano video, insomma,
io sono gli stessi. Ho un'idea su che cosa dovrebbero fare
gli automobilisti,
fermarsi.
Tu dici passarci sopra. Sì. Sei boomer in questo, no, sei molto boomer.
Facciamo così: se hai una macchina ibrido elettrica, puoi passarci sopra a quel punto, giusto, perché non inquini. Giusto. Se invece hai una macchina inquinante,
allora si possono far uccidere da quelli che hanno
una macchina. Se hai una macchina ibrida,
allora, siete due boomer.
Oppure li puoi frustare con il cavo con cui ricarichi la macchina.
Ragazzi, bisogna farsi ascoltare su queste tematiche importanti. Se vai a manifestare, che ne so, dico per dire, sotto un ministero, non ti si copre nessuno. Quindi bisogna creare disagio, altrimenti
Io sto parlando del disagio degli automobilisti. Per dimostrare che sono a disagio devono investire gli ambientalisti.
Tu dici si creerebbe ancora, però effettivamente da un certo punto, dal loro punto di vista, sarebbe ancora più
prime pagine dei giornali,
avrebbe ancora più risonanza. Fatevi investire, allora, giustamente. Allora, Boris, ho visto Dahmer delle prime quattro puntate, è fatto benissimo, forse anche troppo, e devo aver capito chi fosse l'assassino dopo all'inizio te lo mostra il suo profilo psicologico, il resto mi sembrava solo un esercizio di voyeurismo. Ho fatto una cazzata?
È un esercizio, secondo me, di stile. Guarda, allora ti direi:
mi è piaciuta molto, anche se non l'ho finito.
Un po' sbagliato.
Ho sbagliato.
Perché è molto interessante. Però è anche vero che ti dovessi dire: se io mi fossi fermato alla quarta puntata, avrei imparato tanto di più. Cioè, nel senso, lo stile è quello, il profilo psicologico è quello. Io mi sono innamorato dell'esercizio di stile, cioè, in qualche modo, della capacità con cui mi ha proiettato all'interno di questa mente malata, e in cui regolarmente mi proponeva delle spiegazioni a quello che aveva fatto e poi me le toglieva da sotto i piedi.
Ha visto Dahmer, Marco Muscarà?
Ho visto la prima puntata di Dahmer. Volevo continuare a vederlo, però effettivamente ci sono queste serie in cui tu ti immedesimi un pochino nel protagonista. Per esempio Yumi viene in mente, che è una di quelle serie in cui tu senti non mi sono immedesimato, però ti dà comunque una spiegazione di quello che succede nella sua testa.
Allora, sono un po' indeciso, nel senso che da una parte viene da pensare che l'operazione sia quella, non ti dico di fatto sta simpatico perché è impossibile, però quantomeno di spiegarti alcune cose che in qualche modo qualcuno potrebbe dire tendono a giustificare. In realtà, secondo me, restituiscono una complessità che c'è, vera.
Ma secondo me è quel modo di narrare arendtiano, ovvero di Hannah Arendt, in cui ti vuole raccontare la banalità del male. Cioè, inizia facendoti intuire che probabilmente il motore di tutto è questa omosessualità repressa, questo rapporto in particolare col padre, e poi finisce che in realtà c'è qualcosa, un vuoto, un orrore che gli ha scavato dentro talmente tanto, anche attraverso il loop di una società che continuava a farlo girare intorno come un criceto, che quel vuoto a un certo punto lui l'ha riempito come meglio preferiva e come faceva da bambino. Però secondo me invece è proprio il contrario. Ti vuole dire, siccome questi qua poi vengono chiamati mostri, no? Lui era il mostro di Milwaukee. Invece il segreto di Hannah Arendt era dirci: non è che stiamo parlando dei 200 che sono stati condannati a morte a Norimberga, erano milioni e milioni e milioni di persone complici. E lui quello che vuole dire è che guardate che può essere il vostro vicino di casa, quello che solo una donna nera particolarmente cucciuta continuava a denunciare, gli altri ignoravano semplicemente perché pensavano che fosse strano. Ma
io ho trovato questo parallelismo che a molti ha fatto sorridere tra Dahmer e Vanna Marchi. Non che Vanna Marchi sia una cannibale, mangia. Però effettivamente ti fanno entrambe riflettere che il problema è più complesso e sì, più globale rispetto alla singola figura di quello che commette, come ha fatto Vanna Marchi, determinati atti che pure giustamente poi ha pagato in
tribunale. Però sai che ho letto tante polemiche su Vanna Marchi, per esempio, perché dicono: ah, perché nella serie a un certo punto anche con Vanna Marchi sì, empatizzi, soprattutto quando racconta sì, del rapporto con la figlia, quando sì, vanno in carcere, gliela strappano,
vero,
quando
è
la
vero,
vede.
È vero.
È così, però, perché comunque in un certo senso è un po' la paura di vedere quel lato che abbiamo in parte tutti, non è che andiamo a mangiare la gente, però un pochino oscuro, insomma, che c'è in tutti noi sotto certi punti di vista.
Sicuramente, sicuramente io empatizzo di più con la vicina di casa, nel senso che a sì, me quello che colpisce di tutta quella storia di Dahmer è che Dahmer, che ne ammazza 57, una cosa del genere, insomma,
un po' di meno, no, mi pare, però insomma
per parecchi, tanti, insomma, sì, no, come pure Vilenko, che era il suo corrispettivo russo. Poi è molto divertente, c'era un giornalista del New York Times che aveva fatto i parallelismi sì, tra i serial killer russi
chi vince,
e
chi
americani
vince,
soprattutto durante la Guerra Fredda, e c'erano delle cose parallele abbastanza inquietanti, tra cui appunto Dahmer e Vilenko, che hanno più o meno lo stesso tipo di storia. E però lì la cosa che ti colpisce è che se lui fosse non fosse stato biondo e bianco, l'avrebbero fermato probabilmente 5-6 anni prima. Quindi c'è secondo me un aspetto della società che è il motivo per cui solidarizzi con Vanna Marchi. Perché Vanna Marchi, adesso non voglio fare il 5 Stelle o il complottista,
sì,
però non è la testa di tutto, no?
Certo, cioè,
non,
certo.
Hanno preso una che faceva comodo prendere, no?
Dillo,
una
truffatrice. Maurizio Panigone. Dillo a Maurizio
Panigone. Sì, una truffatrice di piccolo capotaggio che lo meritava, però poi ti rendi conto da quello che lei racconta che attorno c'era ancora più fango.
Tra pochissimo, sulle uscite del weekend. Prima, Stazione Birra presenta domani, anzi, cominciamo con oggi Monster of Tribute, meglio di Led Zeppelin, Aerosmith e Slash, con Four Symbols, Aerosmith e Blondie and Beast. Poi domani Forever 80, i più grandi successi firmati da Duran Duran, Spandau Ballet, Depeche Mode, suonati da Arena, Spandau Parade e Ex Devotees. Domenica 16 in concerto gli Stop, venerdì 21, quindi un occhio anche alla settimana prossima, Linkin Revolution con il tributo ai Linkin Park. Tutto questo a Stazione Birra, via Placanica 172 a Roma. Per info e prenotazioni, stazionebirra.it, oppure chiama lo 06 79 84 59 59. Il media partner è Radio Rock.
Radio Rock Podcast.
Allora ragazzi, dobbiamo andare veloci, Boris, sulle risposte, perché sono tantissime le domande. C'è qualcuno che scrive: Claudio, ciao, che fumetto sta leggendo Boris?
Mamma mia, Samuel Stern.
Inquietate quando fate questi atti di spionaggio.
Samuel Stern, un Bonelli.
Ti piace?
Definito
a proposito, senti, io ho una cosa in cete, c'ho da piazza sti Bonelli che ho a casa, a chi li posso dare? Nuvole parlanti, chi mi hai detto tu?
Sì, questi...
C'è qualcuno che si viene a prendere a casa mia tutti i fumetti da Bonelli che ho, che sono tenuti in perfette condizioni, devo purtroppo fare spazio, non ho più spazio, però ce ne ho tanti.
Tanto mi piacerebbe essere solo in questo momento.
Allora, Giulia, poi Magico Vento, Dampir, di tutto, c'è veramente Nathan Brandon, Nathan Never, molti Tex, insomma, ho veramente tante cose. Chi vuole venire a prendere questi fumetti li porta via, okay, ditemelo.
In cambio solo sì, del buon sesso.
Del buon sano sesso, sì, sì. Allora, sono sull'Olimpica, con te però, non con me.
Ovvio.
Fermo nel traffico, mi trovo a 1 chilometro dal lavoro, che faccio? Lascio la macchina e vado a piedi? Potrebbe essere un'ottima idea. Se
io l'ho fatto recentemente, non mi ricordo.
Esposeresti la causa ambientalista, sì, perché faresti
no,
il casino?
No, però io ero in una strada a lunga percorrenza, ma dove c'era lo spazio per passare, però l'ho fatto perché non ce la facevo più.
Bene, dai,
comunque,
sentiamo.
Se guardate una serie come Dahmer e la interrompete alla quarta puntata, secondo me qualche problemino c'ha.
Un po' è vero, perché secondo me l'unica cosa veramente interessante a livello di, ci sono tante cose interessanti, però a livello di evoluzione della trama, no? Cioè di vedere dove andare a finire, secondo me è capire, cioè quello che loro lasciano è cercare di spiegare quel vuoto e continuare a percorrere quell'anima e quel racconto, cioè, anche perché poi tra l'altro in Dahmer, come spesso accade, il protagonista è una sorta di specchio, no? Per cui le cose più interessanti sono gli inquirenti, il padre, che è un personaggio secondo me incredibile, la vicina, cioè lui diventa una sorta di involucro vuoto in cui, mo ci vuole Samuel Stern, un esorcista, sì, arriva un demone che però è il demone della società.
Com'è Southwestern? Che non ho visto.
Non è male, secondo me. Vabbè, interessante perché poi, appunto, la Bugs Comics, sì, secondo me, lavora sì, bene. È chiaramente ispirato ai Bonelli, ma loro stessi si definiscono un Bonelli, però funziona.
Va bene, sentiamo, vai.
Io gli emengherei che marmitte e manco quelle catalittiche.
Calma ragazzi, con gli ambientalisti, calma. Qual è il film, Boris, telegrafico per cui il finale ti ha lasciato come una statua di sale, inaspettato e che ti ha stupito? Vabbè, ce ne sarà anche più di uno,
tanti però forse il primo, quello più è anche forse la risposta più banale, il solito sospetto.
Senti Boris, mi trascineranno oggi pomeriggio, tardo pomeriggio, a vedere un film. Ho bisogno di sapere da parte tua, prendo una sola oppure oppure quanta sola prendo, diciamo così, nel senso, questo film che si titola Everything Everywhere All at Once.
Allora,
quanta sola prendo?
Lo vai a vedere in tempo, nel senso, in inglese, che se ne è parlato. Allora non prendi la sola.
Due ore e 20 leggo, durata.
19. Lo vai a secondo me lo vai a vedere nel momento giusto, cioè nel momento in cui ancora non tutti si strappano i capelli per il capolavoro che è.
Sì.
Perché non è un capolavoro, cioè nel senso che è esattamente la classica situazione in cui trovi un ottimo film in un momento buono, in cui c'è un po' di pubblico che potrebbe apprezzarlo, non tanto qui quanto in America, e che viene sopravvalutato per questo, perché noi siamo in una situazione in cui guarda, faccio un esempio calcistico, no? Dicono il Napoli gioca il miglior calcio d'Europa, i giornali parlano del Napoli, e il motivo per cui lo fanno non è che il Napoli veramente fa il miglior calcio d'Europa, lo fanno perché la Serie A è talmente squallida che una squadra che fa 4 vittorie in Champions e non le fa in 4 anni diversi, sembra qualcosa di incredibile e te lo tieni stretto, e lo stesso vale per un film del genere, che è un buon film, insomma. Non prendi la sola,
non vai manca a vedere un capolavoro,
non riuscirai nemmeno facendo l'elicottero.
Benissimo,
ma che è quello che fai quando vedi capolavori,
capito? No, ma anche quando vedo film di medio cabotaggio. Allora, invece,
che bello
Boris, sta festa del cinema, che dici del programma? Due battute,
lo so che non dovrei dirlo perché è il mio lavoro, però io la festa del cinema a un certo punto l'ho abbandonata 5-6 anni fa, per due motivi. Uno personale, cioè il festival deve essere qualcosa che devi andare a fare fuori, non puoi fare il festival, avere i diritti da festival e poi avere a casa l'idraulico che deve ripararti il rubinetto. E due, perché io ho avuto sempre un problema con quella modalità di festivaliera, secondo me non ha molto senso, è una grande rassegna che però non è un festival vero e proprio, e quindi da anni non mi accredito e non mi pare che ci sia gente che si strappi i capelli.
Hai visto The Manifest per caso?
Ancora no,
sono perso, ci scrivono per The Manifest, praticamente Dynasty.
Sì, è vero.
Sì, solo tu.
No, io credo che in realtà è un po' guilty pleasure, no? Cioè nel senso che c'ha quella percorso, ma secondo me è molto guilty pleasure pure Succession, cioè nel senso che poi alla fine pure quello è Dynasty, nell'economia, però è abbastanza, sono abbastanza ridicoli.
Oh, e Stiesel invece, sai che invece l'ho visto The Manifest, mi sono ricordato adesso, è quello del volo che l'ho abbandonato dopo 6 puntate.
Ottimo. Che erano, però credo fossero 6.
No,
l'ha finito senza saperlo, diciamo così.
No, sono quattro stagioni, sono 62 puntate.
Allora era l'altro, quello
qualcuno
tedesco.
Qualcuno propone di dare gli indirizzi di casa dei manifestanti, tranquilla e serena in questo momento, che propone di dare gli indirizzi di casa dei manifestanti sull'Olimpica a Dahmer.
Sì. Allora, senti, io farei così.
Schitzel è meraviglioso.
E anche lì diceva Tatiana, dice, vedilo, è Dynasty praticamente. Anche quello è Dynasty.
Ti fa entrare Dynasty, però Schitzel no.
Voglio dire, tutto è Dynasty, niente è Dynasty.
Entri nell'universo.
Ok, ho visto la prima puntata, mi incuriosiva. Andrò avanti, senz'altro. Intanto Liquido Narcotic, torniamo fra poco. Qualcuno ci scrive: conosco personalmente uno degli sceneggiatori di Samuel Stern, Marco Scali, e ci informa di questo. Benissimo, molto importante. Andiamo avanti con il Liquido, torniamo fra poco nel Sollazzo del Pappagallo, film in uscita nel weekend, serie TV e molto altro. 9:28, questa è Radio Rock.
Radio Rock Podcast.
Allora, ragazzi, qui c'ho un sacco di messaggi. Siamo nel Sollazzo del Pappagallo, sono le 9:38. A breve esce, ci dicono anche il film su Dampir. Il film su Dampir, non so se hai qualche Boris, qualche indiscrezione.
No, ho visto quello che avete visto voi. Sono molto curioso. Io sono un grande fan di Dampir. Mi piace molto, insomma, il mondo che Boselli ha costruito. ho un po' paura, perché quello è un mondo semplice allo stesso, mondo, allo stesso momento complesso, no?
Sì.
Che, secondo me Boselli, come spesso fa, costruisce attraverso la caratterizzazione di personaggi che sembrano stereotipi e che poi vanno oltre,
sì,
dei mondi interessanti che raccontano anche l'attualità. Credo che questo sia un action movie un pochino più puro e che quindi potrebbe perdere quella forza. È anche dall'altra parte però un lavoro su cui si è speso tanto, quindi potrebbe invece essere qualcosa di interessante.
Senti, tra l'altro ci informano che c'è stato, credo, un doppio attacco da parte degli ambientalisti, uno sull'Olimpica, un altro sulla Roma-Fiumicino anche, quindi Eur paralizzato, quindi un'azione coordinata da parte dei nostri amici ambientalisti che si sono fermati, sedendo, bisogna essere amici degli ambientalisti, sennò sei un boomer, sedendosi sull'Olimpica e sedendosi sulla Roma Fiumicino, tutto paralizzato. Schegge di paura chiedono. No, forse vecchio. Si riferisce alla finale, non lo so, al finale che ti ha lasciato,
no, sì, anche quello bello.
Schegge
sì.
di paura. Drole,
schegge di follia, credo che però
Droll
stai dicendo quello con Edward Norton.
Chissà, forse schegge di follia. Droll, comici a Parigi e The Bear, visti per pause di leggerezza, ti devo dire davvero molto fighe. Le hai viste, Boris?
Ripetimi i titoli, perché
Droll,
stavo guardando una coscara che è troppo bello.
Droll, comici a Parigi e The Bear.
No, non l'ho visto.
No. Vorrei, se possibile, un giudizio critico da Boris su Under the Skin. Grazie, vi ascolto con piacere.
Anche questo vecchiotto, molto bello, tra l'altro, di un regista di cui non ricordo il nome, ma che era una sorta di
Jonathan Glazer,
che era una sorta di giovane prodigio, diciamo, che non ha poi mantenuto le promesse, però insomma Under the Skin era molto molto interessante.
Ok, c'è invece chi scrive, vabbè, Emilio Fumettaro anni 90, sì, senz'altro, non c'è dubbio.
Noi due, proprio, ma io posso raccontarla questa storia, questa cosa?
Quando viene uguale. Viene tutto da quale, guarda.
Quando io mi ruppi la gamba, credo che di essere sopravvissuto, vabbè, per la vicinanza di Emilio in generale, ma Emilio mi teneva in vita portandomi una quantità di fumetti indefinita che mi consentivano di passare... questi giorni infiniti in ospedale. Io sono stato parecchio in ospedale per quell'infortunio, e infatti ho una scatola con solo
i suoi fumetti di quel
fumetti,
periodo,
sì, che sono fuori dalla collezione, che sono proprio i fumetti di Emilio.
Sono miei proprio, adesso sì, mi vengo a riprendere. Io non ho neanche finito la prima puntata di Dahmer, quello spezzone l'ho visto in tre momenti diversi.
Posso dire, Dahmer è esattamente l'esempio della serie che se ti basi sulla prima puntata non continui. Cioè ha un ritmo quella puntata che è anche interessante come scommessa, ma che ucciderebbe un cavallo.
Succede spesso però in tante serie che devi andare un pochino oltre, devi entrare un pochino nel mood. Ma anche per serie eccezionali come Breaking Bad, magari la prima puntata può essere
Breaking
un
Breaking Bad, le prime 4-5 puntate
sono ostiche.
Non sembra assolutamente quello che poi sarebbe diventato.
Io con Dahmer sto vedendo però, secondo Sandro, un mix di Dexter e Cittadino X, la storia di Cicatilo. Film secondo me pazzesco.
Vero, più Cittadino X, storia di Cicatilo, secondo me. Dexter in realtà è molto più furbo.
Ok, dunque ho già avuto modo di esprimere la mia opinione su Manifest a Machi. Boris, una di quelle serie brutte ma che non puoi far meno di guardare per vedere dove andranno a parare. L'idea in se stessa non sarebbe nemmeno male, ma la recitazione e i personaggi da menaglie forte.
Sì.
Poi come in tutte le serie uscite a culo, ad una certa cominciano a inventare la qualsiasi pur di tenerti in visione. Il 4 novembre esce la quarta stagione, spero sia la conclusiva, maledette loro, tipo una tossica questa nostra amica
sembra
di Manifest.
Ora, no, però ho capito la serie, sembra un po' Lost come tipo di attitudine, cioè ti crea dei misteri su dei misteri e poi non andrà evidentemente mai a chiuderli tutti, probabilmente.
Ma The Manifest è un po' una serie, adesso dirò una cosa che vi farà inorridire, alla Squid Game, cioè nel senso Squid Game io l'ho adorata. cioè l'ho trovata straordinaria. Squid Game, e io devo fare il critico, Squid Game si perde almeno tre personaggi di cui tu non capisci che fine hanno fatto, e se ne fottono proprio, perché a un certo punto si fanno prendere dalla trama e dall'idea, e da solo alcuni personaggi, ed evidentemente gli sceneggiatori non hanno pensato al globale. Lì l'idea ti prende più di tutto il resto, però insomma c'è più mediocrità di quello che immagini.
Di foot all'amico Tito, che tra l'altro somiglia a Francesco Costa. Tito, vabbè, forse è lui, sa, dove ce l'ho detto Tito. Di food job vogliamo parlarne?
Se lo vedo, sì.
Food job, che cos'è? Il lavoretto coi piedi?
Penso credo. Di sì.
Vabbè. The Bear su Disney Plus, da vedere.
Lo vedrò.
Da vedere, The Bear, lo consigliava anche un altro amico.
Ho
prima,
sempre due figli, quindi rispetto a 5 anni fa è più difficile.
Vabbè, però Boris, devi vedere. Per forza, contratto, i nostri ascoltatori non vogliono sentire ragioni, le devi assolutamente vedere. Invece,
però, secondo te, una serie che si chiama The Bear su Disney Plus può catturare la mia attenzione?
Sì, certo,
no,
che sì. Si parla di, è una roba gay, credo, no? Si parla di sesso fra due omaccioni. appassionati di cucina, dice, quindi sono sesso due emozioni che si cucinano l'un l'altro, diciamo.
Quindi è Dahmer che esatto. incontra, non
esatto,
so
esatto. No, beh, si cucinano nel senso buono. Radio Rock Super Classico, Radio Rock Podcast. ZZ Top con La Grunge, il nostro super classico, l'ultimo di oggi per quanto riguarda il The Rock Show. Dunque, vediamo un po'. The Bear da paura, ci scrive Luca. Vabbè, ci avete convinto. Adesso andiamo a cercare. Poi vediamo ancora. L'imperatrice Sissi a Netflix fa arrapare, ci scrivono, attenzione. Cioè, fa rapare Netflix, non ho capito che cosa vuol dire.
No, Netflix, la follia di Netflix, la voglio, sì, ne vogliamo
l'abbonamento
parlare.
Abbiamo parlato.
Il 3 novembre uscirà con questo abbonamento, ma chi se lo fa?
Ridotto 4,95€ con 4 minuti di pubblicità ogni ora di visione, quindi sì, non è poco. Cioè,
è come se Berlusconi mi facesse pagare a Canale 5.
Ovviamente, sì.
Beh, Netflix ha perso 1 milione di abbonati solo la scorsa estate.
Pensi veramente, quindi veramente di recuperarli così?
No, assolutamente,
cioè,
no.
Per me è una cosa...
Ma tra l'altro, secondo io ribadisco una cosa che ho già detto, non voglio ovviamente insegnare nulla a Netflix, lo sapranno meglio di noi, però credo che siamo arrivati a un punto in cui ormai quelli che non si volevano fare non se lo faranno. Cioè, io conosco mia nonna, per dire, no, per dire, non gliene frega, non sa manco che è Netflix. Cioè, chi non si è fatto Netflix non è che non sa che esiste, e non credo che siano i soldi il problema. Cioè, non credo che siano i 9 euro al posto di 4. Magari se avessero fatto un abbonamento gratuito con la pubblicità, forse pure
è una regola economica banalissima. Mm-hmm. Cioè, la saturazione del mercato è qualcosa di invincibile. Tanto è vero che penso per esempio alla PlayStation, no? Mm-hmm. Che quando a un certo punto sono arrivati al limite ultimo in cui si poteva vendere le console, non sono mai più andati avanti e hanno dovuto cominciare a inventarsi altre cose, tipo dare giochi gratis e via dicendo. Nel caso di Netflix è la dimostrazione di un fallimento dell'oligopolio economico, no? Cioè, Netflix che cosa fa? Arriva prima degli altri e dice: io cerco di avere una posizione dominante, cerco di far sì che Warner, Paramount, Disney non abbiano la tentazione di entrare sul mercato, spendo come un pazzo, a un certo punto sarò in monopolio e riguadagnerò tutto. Il problema è che loro non pensavano che quelle library enormi loro avrebbero potuto comprarle, e quello è stato ingenuo, avrebbero potuto comprarle tutte. E tant'è vero che Disney, che ne aveva una enorme, ha aperto la sua. Paramount Plus, che secondo me aveva quella forza.
Hanno detto poca roba.
Non aveva quella forza, però ci ha provato. Quindi dopo anni che tu hai capito che Apple è entrata, Amazon è entrata, quello l'ha ammazzato abbastanza, perché magari che Bezos entrasse in quella situazione, tra l'altro usandolo come sostanzialmente benefit, perché Amazon,
cioè,
Prime,
l'abbonamento Prime,
Amazon Prime è un benefit, Bezos non ci guadagna, però dice tutti ormai si fanno Amazon Prime e guadagna sull'economia di scala.
Allora, prima di tornare su
questo, tu pensi di tornare dominante sul mercato con la l'abbonamento più vecchio sì. che manco Spotify.
Allora ragazzi,
più.
Torna Marco Moscara, lo sa bene, DJ per mezz'ora. Sì. Il contest di Radio Rock, questa volta tutto al femminile. Se sei una ragazza fra i 18 e i 30 anni, facciamo anche 35. Abbiamo fatto una piccola deroga per le under 35. La radio è la tua passione, vorresti metterti in gioco? Inviaci una nota audio al 331-250-2930, di massimo 30 secondi, in cui ti presenti. Potrei aggiudicarti mezz'ora di diretta con i nostri speaker. Chissà che non possa diventare tu una delle nuove voci femminili di Radio Rock. Attenzione, le iscrizioni chiuderanno a breve, credo che entro fine mese chiudiamo, perché se no arriviamo fino al 2025. Quindi affrettati per non perdere questa opportunità. Caro Boris, sentiamo ancora velocemente, vai.
Secondo me invece la prima puntata di Damer è sì. clamorosa da un punto di vista dello studio della tensione, soprattutto sì. nei momenti in cui, nelle scene in cui sono nell'appartamento, sì. sia con il ragazzo di colore, sia soprattutto quando entrano.
Ma si è visto tanto, però.
Però devo dire che c'è quella sequenza che è una sequenza lunghissima di quando loro sono nella. Che è tosta sicuramente, ma insomma tiene la tensione, restituisce no, la tensione in quei momenti
merito,
in maniera
il merito
pazzesca.
Secondo me è tutto della vittima tra virgolette, che è questa sorta di Childish Gambino nano
sì.
che è pazzesco, ma guarda che quella puntata è una cosa che noi abbiamo stravisto,
ma sì
stravisto
sì, sì,
quella di Puffa alla Manifesta ce ne sono state a Iosa con Flash Forward
sì.
O anche Werewolf Pines sì. o un altro su Netflix, mi pare si chiamasse di Island, che poi alla fine sono tutti figli,
ma pure Altered Carbon, ma se vuoi pure Westworld.
Allora, ieri sempre su Disney Plus è iniziata anche Pistol, la serie sui Sex Pistols di Danny Boyle, se non
sì, è iniziata da diverse settimane.
Sembra bella anche quella, che ne pensi?
Allora guarda, io mi ero ne avevo parlato la prima volta dopo aver visto le prime tre puntate e l'avevo trovato molto interessante, perché Danny Boyle aveva è uno molto bravo a intuire il senso profondo degli anni che racconta, e quindi racconta il punk anche nella sua profonda contraddizione, cioè che è un movimento anarchico di libertà, allo stesso tempo però è anche un movimento deciso a tavolino. Quindi due cose che sono completamente in conflitto, certo. Lui quella cosa la racconta, la esaurisce abbastanza presto e dopo diventa una serie ottima, eccellente, diventa una serie buona, una serie che si porta a casa un biopic abbastanza classico, che è un po' il racconto del cinema di Danny Boyle, che se escludi Sunshine, che è il suo 2001 di Stiano Spazio, è uno che ha delle idee incredibili, che sa raccontare e caratterizzare bene quello che c'è,
sì.
e poi però la porta a casa in modo molto pop per accontentare.
Allora, da 9 e finisce 6.
6 e mezzo,
medio 7, 7 e mezzo. Vabbè. Ascoltiamo i Prozac più, poi torniamo con i saluti, gli ultimi messaggi.
Radio Rock Podcast.
Dunque, se vogliamo fare un piccolo accenno a ho rivisto per la seconda volta La Cena Perfetta, gradevolissimo, cosa ne pensate?
Lo sanno che è un mio guilty pleasure meraviglioso.
Allora, un piccolo accenno ai film usciti nel weekend. Va bene, abbiamo detto di Everything Everywhere All At Once, che però è uscito la settimana scorsa. Invece questa settimana poche cose in realtà. C'è Il Colibrì, il film dell'Archibugi tratto dal libro di Veronesi, poi Il ragazzo e la tigre, Ninja Baby, La ragazza della palude, Le buone stelle, Amanda, Stavamo bene insieme. Qualcosa da salvare o su cui attirare la tua nostra attenzione?
Guarda, dico subito Il Colibrì, che secondo me poteva essere un fallimento, perché il romanzo è complesso, ma mi è piaciuto, sembrava inadattabile, invece l'Archibugi la porta a casa in maniera robusta, anche grazie a un ottimo cast, in particolare Favino, che sembra la classica sì. cosa, però Favino, però, sì. però Favino è bravo, che devi fare.
Ma il Colibrì è in quel film.
Quindi un bel film da set,
il Colibrì.
Sì, è bello solido.
Dimagrito moltissimo per farlo.
Esatto.
Cioè, si è fatto le cereali.
Esatto. Quindi insomma mi piaceva dirlo, è un si può vedere di quelli corposi, e non era scontato, non era affatto scontato. Mi piace molto dire di Broker, Le buone stelle, perché Kore-eda è questo personaggio fantastico, no? Cioè, in un momento in cui dall'estremo oriente noi vogliamo solo violenza, film d'autore molto difficili, critica alla società. C'è questo regista meraviglioso che racconta la genitorialità. Lo aveva fatto un affare di famiglia su due ragazzi scambiati in culla per errore in un ospedale, e la riflessione sulla genitorialità era quanto è importante il sangue e quanto è importante che ti cresce. E lui ha questo stile molto pop, perché questo Broker è veramente un feel good movie hollywoodiano per certi versi, no? Mi basti dire che il racconto è quello di trafficanti di bambini che si affezionano talmente tanto al bambino che nonostante ci siano i migliori offerenti, loro dicono però non va bene questo bambino, questa famiglia per questo bambino. Quindi tu dici già difficile da crederlo. E però in questo feel good movie, che ha dei buoni sentimenti, oserei dire buonista, lui però piano piano, mattonella per mattonella, ci mette questa critica al sistema coreano. Tra l'altro lui già da giapponese, un folle, è come se Asanavicius facesse un road movie da Roma a Napoli o Roma a Milano, decidendo di raccontare tutte le contraddizioni italiane. E quindi a un certo punto tu ti sei visto un film, hai fatto il tuo pianticino, ti sei divertito perché è anche una bella commedia, e nel frattempo dici, ma come cazzo vivono in Corea? E ci riesce con una delicatezza, una levità molto interessante.
Dobbiamo chiudere.
E Ninja, sì. Ninja Baby molto 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 carino, forse il film della settimana.
Ok, benissimo, benissimo. Allora ragazzi, chiudiamo qui. Qualcuno dice, lo possono avere Smile o fa cagare? Sandro chiede questa cosa. Smile, lo puoi vedere?
Smile, no. Quale?
Non lo so, Smile, qui scritto Smile. Smile. Sorridi alla vita, Sandro. Allora, va bene, a questo punto
c'è anche Hollywood Dance, se ricordate, però.
Sì.
Che è la fine di Michael Myers, dignitosa. Per gli amanti del genere, andateci, perché c'è Jamie Lee Curtis che vale il prezzo del biglietto.
Ottimo, grazie. Chiudiamo il Sollazzo del Pappagallo. Tra pochissimo Marco Muscarà, Boris Sollazzo, insieme a Tatiana Fabrizio, che perderà il mio posto. Sono forse io Tatiana Fabrizio, chissà, con la voce da donna.
Abbiamo
forse
mai visto Tatiana Fabrizio e Emilio Pappagallo insieme?
Mai,
sì, adesso
mai.
Su Twitch.
Ma, beh, no, da un certo punto di vista. Ci ritroviamo insieme lunedì mattina per il The Rock Show a partire dalle ore 6. Grazie a tutti, buon weekend.
Avete ascoltato
The Rock Show.
The Rock Show. Il morning show di Radio Rock.
The Rock Show.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.